Dunque, buongiorno, buongiorno a tutti. Registrazione mattutina del Salotto Monogatari. Io e Simone qui a registrare Guiding Light, la rubrica a cadenza mensile sulla serialità audiovisiva. E con noi oggi una nuova ospite, Jessica Rodriguez de Lima. Laureata all'Università degli Studi di Padova in comunicazione, che oggi ci viene a parlare di una sua tesi, della quale io non dirò assolutamente nulla prima di lasciare la parola all'ospite, ma che sostanzialmente è per noi personalmente un macro sunto di tutto il corpus che abbiamo trattato e che andremo a trattare nel corso della rubrica. Quindi grazie Jessica della disponibilità e darei direttamente la parola a te sulla tua tesi.
Grazie Enrico, intanto buongiorno a tutti. Sì, la mia tesi triennale appunto è nata soprattutto perché vedevo una diffusione massiccia delle serie TV grazie anche a Netflix e quindi ho pensato di farla sul formato seriale La società di massa. Con il mio elaborato ho quindi voluto capire, diciamo, comunque approfondire lo sviluppo del formato seriale in sé. E la connessione appunto tra la sua evoluzione e la società di massa. La questione è che la serialità di base si forma o comunque è data appunto da puntate e episodi, ma l'importanza è il fatto che crei questa aspettativa nel pubblico e che quindi lo catturi. Il fatto che il formato seriale appunto riesca ad attirare e mantenere l'attenzione degli spettatori per un arco di tempo ipoteticamente infinito, è ciò che lo rende perfetto per i mezzi di comunicazione di massa. Ed era qui appunto il link che ho fatto tra il formato in sé e la società. Per arrivare appunto alla serialità di adesso, considerata appunto una grande serialità, si parte dai primi decenni dell'Ottocento con i feuilletons, che sono i cosiddetti romanzi d'appendice. Infatti nascono all'appendice dei giornali, precisamente nel 1836 con la Presse e la Siècle, per cercare di aumentare il numero di lettori del giornale e quindi ridurne le spese. Cosa si faceva allora? All'inizio l'appendice era dedicata a critica letteraria e teatrale, ma poi hanno visto che inserendo piccoli tratti di narrativa si aveva maggiore impatto. Infatti, in questo formato sono nati, per esempio, i Tre Moschettieri di Dumas Padre, o se vogliamo vedere un esempio italiano, Sandokan di Salgari. Perfino Guerra e Pace di Tolstoi è nato come feuilleton, quindi. Esempi poi del passaggio dal feuilleton ai fascicoli è dato dalla scansione dei libri, diciamo così, in capitoli che di solito corrispondevano appunto alle puntate presenti a base de page, come si dice in francese. La cosa principale sostanzialmente dei feuilleton, che poi è stata ripresa non solo dai fascicoli, ma arrivando perfino al radiodramma e alle soap opere e alle serie di adesso, è stato l'utilizzo diciamo, di una tecnica che non la chiamerei propriamente tecnica, ma è il cliffhanger, cioè il fatto che la puntata venisse troncata in un momento culminante, in modo da creare appunto questa aspettativa. Riducendo un po', diciamo, arrivando poi ai radiodrammi e ai serials, si vede che il taglio non corrisponde solo più al voler intrattenere il pubblico, ma il taglio della puntata ha uno scopo lucrativo, diciamo. Infatti serviva ad introdurci la pubblicità, che se poi riuscivano a collegarla alla serie stessa, aveva anche un effetto maggiore. Poi diciamo, dovremmo iniziare a fare una distinzione tra serie e serial. Cioè, per serie, intanto si intendono dei racconti autoconclusivi aventi gli stessi personaggi, come può essere per esempio Sherlock Holmes di Doyle. Mentre per serial si intende un racconto che si estende in diverse puntate. Lungo gli anni, però, si è vista un'ibridazione tra questi due, quindi tra serie e serie, arrivando a quella che è oggi considerata una serializzazione delle serie. Abbiamo quindi un anthology plot, come viene detto, che è appunto una storia principale che si estende lungo la puntata, e un running plot che invece si estende al di là della puntata, e quindi è un filone logico, mettiamola così, che prosegue lungo n puntate che poi si deciderà. Altra cosa che oggigiorno rende le serie ipoteticamente infinite è il fatto che si possa estendere non solo internamente attraverso flashback e flash forward, cioè andare indietro o avanti nell'episodio attraverso la memoria di un personaggio o escamotage simili, ma anche attraverso i crossover, cioè quando le trame di serie diverse si incontrano, o agli spin-off, cioè alla creazione di una nuova serie da quella originale, data però da un personaggio secondario, mettiamola così. Cosa si è visto quindi? Che essendo quello seriale appunto un formato creato per la massa, appunto per vendere più giornali, non lo si può considerare se non connesso al mezzo di comunicazione a cui si appoggia, nel caso dei feuilleton al giornale, nel caso dei radiodrammi alla radio, quindi una maggiore diffusione audio, nel caso delle soap opera alla televisione, fino ad arrivare oggi allo streaming e alla grande serialità. Cosa si è visto rispetto al passato adesso? Si è visto che mentre nel caso dei feuilleton, mettiamola prima, e dei romanzi, radiodrammi, fino alla TV, mettiamola così, si doveva aspettare l'uscita delle puntate e quindi era il broadcaster a scandire i tempi di consumazione del pubblico. Mentre con l'arrivo di Netflix nel 2000 si è vista un'evoluzione totalmente nuova, data appunto dal fatto che lei pubblicasse, mettiamola così, nella sua piattaforma direttamente tutta una serie insieme, facendo in modo che i suoi clienti potessero consumarla in un unico boccone e trasformando l'aspettativa della puntata in aspettativa della stagione successiva. Quindi un'evoluzione da questo punto di vista. Altro collegamento da vedere sta nel termine in sé, cioè vediamo un'accezione negativa nel dire cultura di massa, mezzo di massa, però a mio punto di vista e tenendo conto anche delle ricerche che ho fatto, sarebbe più che altro da intendere quella di adesso come una cultura intermedia, una medical, sia perché oggigiorno non è, cioè, le serie e le soap opere non sono più così stereotipate, mettiamola così, come quelle di un tempo. Infatti spesso vengono ripresi libri, cioè la letteratura classica viene ripresa, o comunque riferimenti a una cultura alta viene messa nelle serie. Oltre al fatto, infatti, che molto spesso queste, chiamiamole piccole serie, vengono guidate quindi da registi di fama, di alta fama, e quindi non si potrebbe più solo considerarle, come dire, qualcosa di commerciale a livello in senso stretto, ma diventa un qualcosa di leggermente più ricercato, mettiamola così. Quindi direi che si fa leva su una quality audience, non più su la vastità dell'audience passata, che però deve, cioè, viene vista come liberale, informata e progressista, dato che spesso oggigiorno si cerca di includere personaggi più complessi e si cerca anche di rappresentare qualche diversità, sebbene non vengano ancora rappresentate tutte. E in questo vedo un'evoluzione della cultura generale dell'epoca. Se avete qualche domanda nello specifico, ho cercato comunque di riassumere il più possibile quello che è stato il passaggio dalla letteratura, quindi inizio 800 fino al 2000.
Hai illustrato con molta efficacia un passaggio di cui noi abbiamo parlato in tre interi episodi di questa rubrica, cioè tutto il passaggio che riguarda la serialità letteraria, che poi diventa radiodrammatica, che poi diventa audiovisiva, fino ad arrivare ai nostri giorni. Mi è piaciuta una cosa che hai detto, mi è piaciuta molto, ovvero l'interpretazione di un pubblico e della serialità in senso qualitativo e non più quantitativo e di massa. E
Sì.
rispetto a questo discorso, io ti volevo fare la prima domanda,
Sì.
cioè, secondo te il passaggio alle piattaforme streaming, dove tu stessa hai detto, ovviamente si punta tantissimo sulla quantità, nel senso che il pubblico può mangiare la serie tutta quanta in una volta, non deve più aspettare i tempi del broadcasting come era fino a una decade fa, però al contempo Netflix coinvolge anche dei grandi autori, che siano di cinema o di TV, e guarda anche al discorso qualitativo. Quindi, secondo te, all'interno di una piattaforma streaming, dico Netflix, ma potrebbe essere Prime, che fa anche da questo punto di vista un discorso
Sì,
parallelo,
ormai si sono abbastanza uniformate.
e secondo te come si sposa la questione, quindi qualità e quantità, all'interno delle piattaforme streaming, considerando che 100 anni fa, sulla scia dei feuilleton, Feuillade faceva i suoi serial, o meglio, forse è meglio chiamarle serie a tutti gli effetti, sulla base della tua distinzione letteraria, e le faceva guardando ovviamente ad un pubblico di massa, quindi ad un pubblico molto ampio, ma oggi riconosciamo e attribuiamo a quelle sue opere, quindi parlo di Le Vampire, parlo di Judex, e parlo di qual era l'altra, Simo, aiutami, Madonna, non ricordo niente. E
Fantomà,
parlo
Fantomà.
di esatto. E ovviamente oggi attribuiamo a queste opere un valore incommensurabile, un valore gigantesco. Quindi, secondo te, con la piattaforma streaming, che cosa si perde e che cosa si acquisisce rispetto al rapporto tra qualità e quantità nelle serie?
Beh, di per sé, a mio avviso, la questione dello streaming puramente tecnica, nel senso dal punto di vista del tema e quant'altro, per gli autori io la vedo come un'opportunità, dal momento che, per esempio, il fatto che molti registi puntino sulle serie, sì, dopo che sono comunque già famosi, a mio avviso è anche una questione di risparmio, mettiamola così, che poi è quello che porta avanti tutta la piattaforma di per sé. E cosa intendo? Intendo il fatto che il lancio di un episodio plot, come spesso avviene, permette già di avere un'idea se quella serie andrà bene o no. I registi si ritrovano quindi a poter essere un po' più liberi e non dover per forza dire ok, adesso devo inserire questo, questo e questo, perché sappiamo già che al pubblico funziona, se no non vediamo e si va in perdita, come succede invece per il cinema, in cui tu devi fare le tue riprese, fai tutto il film e solo dopo sai se andrà bene o no. Quindi rischi una perdita notevole, mettiamola così. Con invece la serie e appunto i plot, oppure il fatto del lancio della prima stagione, come invece fa Netflix, Puoi sperimentare, vedere, magari puntare su un pubblico di nicchia, dipendendo dalle tematiche che vuoi trattare. Quindi io la vedo come un'opportunità. Dal punto di vista invece dello spettatore, beh, sicuramente è comodo non dover sottostare al broadcasting, tenendo comunque presente che non essendoci la pubblicità classica come in TV, perché appunto normalmente si paga, quindi puoi godertela di più. Quindi io la vedo in questo modo.
Certo, in effetti una cosa sulla quale non abbiamo mai riflettuto, anche perché ancora in realtà con la rubrica non siamo arrivati a questa serenità, la serenità contemporanea, è proprio questa in effetti, cioè il fatto che l'autore o comunque il creatore di contenuti televisivi fino a 10 anni fa lavorava sul pilota e poi tramite quello andava a sviluppare, anche in base al gradimento del pubblico, andava a sviluppare un po' tutto il resto sia della struttura che delle trame, è orizzontale e verticale della serie. Mentre oggi, con il lancio della singola stagione, ovviamente ci sono effettivamente più opportunità, sia in positivo che in negativo, però effettivamente c'è un ampliamento di questo orizzonte, di questo margine. E Simo, tu hai domande?
Io volevo chiedere, visto che soprattutto grazie a, come dici tu nella tesi, molti servizi di streaming mandano avanti i propri prodotti seguendo una linea di condotta o comunque una linea di brand, quanto influisce ciò con l'inversione di tendenza sul rilascio delle puntate? Mi spiego meglio. Abbiamo visto appunto che con il lancio di Netflix, la maggior parte delle serie TV venivano rilasciate in pacchetto unico, quindi con la possibilità di essere binge-watchate. Adesso invece mi viene da pensare alle ultime serie della Marvel rilasciate su Disney Plus, che seguono invece una cadenza settimanale. Quanto di questo è un modo per riflettere tecnicamente sul formato seriale, o se è più una semplice strategia di marketing per tornare appunto a creare una community come fu per Lost o come fu per Breaking Bad?
E sarebbe da vedere poi le loro vere intenzioni, ma secondo me, tipo, mentre all'inizio, mettiamo, avevano già tutta la serie completa, quindi buttarla fuori intera non era un particolare problema e risultava innovativo, dico, per quanto riguarda Netflix. Ormai si è creato invece il fatto che la gente sia abituata ad avere tutto il pacchetto, quindi perché non fare un'inversione, mettiamola così, e quindi una novità. Chi di novità non ha nulla, facendo in modo che ogni settimana la persona sia là a guardare la puntata, ad aspettarla, riducendo così anche se lo spoiler, se vuoi a ben vedere, perché a parte che c'è chi ha tempo appunto di fare binge watching, se la guarda tutta in un giorno e poi subito dopo inizia a spoilerare tutti gli episodi, che non è bellissimo e porta anche a volte qualcuno a non volerlo vedere. Quindi potrebbe essere una strategia anche da questo punto di vista. Da un altro punto di vista, magari, chissà, oltre a combattere il, tra virgolette, passatemi il termine combattere, il binge watching, il ricreare questa attesa che c'era appunto sì, iniziale, sia dal tempo dei feuilleton che dell'uscita dei fascicoli, è qualcosa di interessante, soprattutto adesso che sembra tutto un po' monotono. Dati anche i tempi, non si ha altro da fare, tra virgolette, che non guardare serie. È un modo per spezzare un po', secondo me.
Un'ultima domanda giusto per chiudere il discorso. Lo storytelling, ovviamente, è nel corso di tutto il XX secolo, è paradossalmente ancora di più in questo neanche primo quarto del XXI, ovviamente è cambiato, sono cambiate le forme. perché son cambiate le strutture della serialità, sono cambiati i suoi mezzi di usufrutto. Ora, no, noi siamo capitati esattamente come 100 anni fa in una dimensione pandemica. Si parla tanto, la riapertura delle sale, l'importanza della sala, il pubblico che risponde bene alla sala e tutta una serie di cose. Sebbene durante la pandemia, ovviamente, ci sia stata invece una crescita esponenziale dell'utilizzo delle piattaforme streaming, perché stanno tutti a casa, quindi anche il pubblico meno alfabetizzato alla piattaforma ha cominciato a guardarla, Netflix, Prime, RaiPlay o qualunque cosa. Ora, quello che mi chiedo io e che vorrei chiedere a te, che hai fatto questa panoramica storica molto, molto ordinata, molto precisa, siamo potenzialmente di fronte ad una nuova possibilità di reinterpretare, di riscrivere il concetto di storytelling e quindi, visto che adesso pian piano riprenderemo con la sala, riprenderemo con i film che usciranno in contemporanea in sala e in streaming. C'è la possibilità che il concetto di storytelling, con tutto quello che comporta, quindi la considerazione di un pubblico, se di nicchia o di massa, la considerazione dell'autore, meglio avercelo o non avercelo, la considerazione sulla singola stagione o sul broadcasting, quindi mediante il pilota, tutta una serie di cose. Secondo te è una possibilità reale che abbiamo di tornare a mettere in discussione il concetto di storytelling? Oppure, in base sempre al tuo discorso panoramico, esistono già dei pattern abbastanza chiari, degli schemi abbastanza chiari per cui possiamo facilmente immaginare dove stia andando, dove si andrà a parare nei prossimi anni?
Beh, si può sempre progredire, almeno questa è la speranza. Però direi che mentre adesso si è visto un adattamento, nel senso la pandemia è scoppiata, i cinema sono chiusi, cosa facciamo? Beh, mettiamo sulle nostre piattaforme, non possiamo fare altro, dato che abbiamo passato quasi un anno con i cinema chiusi, con una piccola apertura che però è durata poco. Secondo me il futuro, mettiamola così, sarà una cross-medialità che già esiste, nel senso ci sono alcuni che cercano di farlo. Per esempio, c'era un programma svedese, mi pare, una serie svedese, che integrava la serie in sé con la piattaforma Instagram, e quindi avevi ogni personaggio che aveva il suo Instagram e tu potevi seguirlo come se fosse una persona vera.
E
Ma
credo si tratti di Scam,
sì, giusto, non mi veniva il nome.
di cui esiste anche la versione italiana, che secondo me è una delle cose più belle fatte in Italia negli ultimi anni, tra l'altro. Ed
Sì,
effettivamente
e
rispetto alla
quindi
cross-medialità è molto interessante, sì.
quello era già un primo approccio. Secondo me l'evoluzione sarà portarla nella grande sala, nel senso ormai la gente si è abituata a stare a casa, è comodo, non senti la persona accanto a te che mastica o parla. È vero, non hai l'effetto del cinema con uno schermo enorme e gli effetti sonori Dolby perfetti, però hai una certa comodità, c'è sempre da soppesare. Quindi cosa potrebbero fare per non appunto chiudere del tutto i cinema per dire che sono desueti? Perché comunque almeno io li adoro, sono quello che più mi manca in questa situazione. Sarebbe fare della stessa storia, quindi dello stesso storytelling, due versioni e quindi che si amplino a vicenda. Un esempio, hai la storia principale che uscirà al cinema, perché ovviamente è quello che incasserebbe di più se andasse bene, e nel mentre la serie sviluppa una parte trasversale, un po' come ha fatto la Marvel con i suoi film e l'uscita di vari film sui vari personaggi, o delle appunto le sue serie come Falcon e The Winter Soldier, che completano ogni volta la cronologia principale dei film. Quindi in questo senso, secondo me, potrebbe evolversi lo storytelling.
che a ben vedere, come dici anche tu nella tesi, in cui il modello seriale si è evoluto in base al medium di riferimento, questo voler espandere il mondo condiviso della Marvel attraverso film e serie TV è un po' come l'utilizzare film e fumetti, che era appunto la norma fino a 10 anni fa. È solamente un nuovo modo di intendere la serie TV, ma comunque il metodo era già collaudato.
Poi integrando
Peraltro,
con i social media risulterebbe ancora più ampio. Ovvio, non riuscirei, oddio, potrebbe essere possibile, però non riuscirei a pensare un'evoluzione nel senso, per esempio, spostare tutto lo storytelling su una piattaforma come potrebbe essere TikTok, cioè sarebbero troppo brevi. Però magari come lancio o come strategia di marketing non è male.
Tra l'altro, nella comunità, anche se ancora in modo un po' scherzoso e goliardico, si dice che TikTok possa un po' essere il futuro del, se non del cinema, comunque di un certo ramo dell'audiovisivo. Quindi in realtà lo nomini in maniera abbastanza precisa. E rispetto alla cross-medialità, 20 anni fa, po' più di 20 anni fa, ci stava Matrix, che dava un po' in là, anche se episodi di cross-medialità ce n'erano già stati, però Matrix faceva proprio un lavoro organico sul cross-mediale, sul transmediale, perché integrava i siti web e dove si potevano ampliare le avventure dei protagonisti, ci stava Enter the Matrix, ci stavano videogiochi che in qualche modo partecipavano un po' alla narrazione, allo storytelling, ecco. Quindi,
Che tuttora vengono utilizzati, tra l'altro, il game
esattamente,
advertising è sdoganato.
esattamente, è sdoganatissimo. Io stavo proprio per citare Fortnite, che utilizza i suoi server per trasmettere il trailer di Tenet o per fare quel concerto X piuttosto che Y. E, tra l'altro, personaggi di film adesso mi pare di capire siano disponibili come skin per i giocatori. Quindi, sì, è evidente che se non la principale direzione sia quella. Però mi piace l'organicità che tu hai dato nel tuo disegno possibilmente futuro. E detto questo, io non ho più domande, non so, Simone.
No, in realtà no, perché sia il riassunto all'inizio sia le domande dopo, mi pare che le risposte siano state abbastanza esaustive.
Eh sì, esatto, ci esauriscono il discorso, tra l'altro in maniera molto, molto, molto precisa. Quindi io non posso che ringraziare Jessica della disponibilità e niente, ti ringrazio, ti ringrazio a nome del salotto e spero in realtà che questo sia il primo di una serie di incontri perché. E la tua panoramica che fai nella tua tesi, la panoramica che fai nella tua tesi è molto organica e tantissimo ampia. Quindi, nel momento in cui noi andremo a toccare determinati punti, sappiamo che possiamo interpellarti. Quindi mi auguro che la collaborazione possa andare avanti. Però prima di salutarti, io chiedo a Dario, che è appena entrato, siamo riusciti in extremis a beccarlo, se ha delle domande per te nello specifico, e poi ti lasciamo andare. Vai, Dario.
Allora, dunque, bene, mi hai preso in contropiede perché sono entrato appunto per vedere a che punto eravate, però non sono sicuro di tutte le cose che avete detto, quindi magari evito, se no rischio di ripetere la roba. Però vabbè, semmai
Ma tu
faremo
fai la domanda,
un'altra parte.
e se abbiamo già risposto bene, ti riassumiamo la risposta, se no, tanto meglio.
Tutto il discorso, non so se avete parlato un po' dell'evoluzione del feuilleton e poi insomma, di quello che che riguarda la sua evoluzione eventualmente nel prodotto Netflix. Però io volevo che si spiegasse per bene qual è la caratteristica principale della serialità dal punto di vista della percezione del pubblico. Sì, probabilmente ne avete parlato, però mi
Sì, ne
interessava
abbiamo
questo, cioè mi
parlato.
interessava il fatto che, ok, infatti, mi interessava il fatto che proprio il punto di vista della percezione, quindi che cosa rimane invariato nei tempi delle varie, usando le varie piattaforme. Però vabbè, immaginavo, sono arrivato troppo tardi,
Beh, comunque a
quindi tranquillo.
sintetizzare, mettiamola che magari un tempo la serialità poteva rispondere a quello che Eco definisce un bisogno infantile, di riascoltare sempre la stessa storia, quindi avevi lo stesso personaggio. La storia cambiava di poco, quindi era nota, però sembrava sempre qualcosa di nuovo, quindi quell'effetto un po' rassicurante. Mentre oggi, per quanto, se vogliamo analizzarla, si mantenga questa questione, quindi le storie siano abbastanza prevedibili, c'è un'evoluzione dal punto di vista appunto dello storytelling, come si diceva, con una mescolanza tra un anthology plot, che quindi è una storia centrale che si conclude nell'episodio stesso, e un running plot, che invece è una narrazione che inizia in quell'episodio e si protrae per altri episodi, rendendo così la serie aperta.
Però, per esempio, questo ha a che fare anche col genere, no? Nel senso, probabilmente c'è un motivo per cui a livello di serialità sono riemersi i generi, che è una cosa che magari nel cinema normale stanno un po' scomparendo. Però cioè, l'horror si è rivitalizzato nella serialità, dai vari American Horror Story a The Walking Dead a altri esempi. Abbiamo parlato di recente della serie di Shyamalan, anche se non ricordo il nome.
The
E
Servant.
questo vale The Servant, questo vale un po' per tutti i generi, cioè in un certo senso la serialità ha recuperato delle strutture fisse che sono parte preponderante di come noi definiamo un genere, per cui mi sembra che in questo senso abbia sottratto un po' al cinema la centralità del genere, no?
Sì e no, nel senso più che recuperato è che magari tempo, mettiamola così, dove prevaleva appunto il cinema, la gente non si poneva troppo la questione, magari gente che non legge, quindi la distinzione in genere non è che la facesse. Non si poneva la questione di che genere di film sto vedendo, tra virgolette, nel senso poi ovvio che il classico film romantico e quello d'azione tu lo distingui subito. Mentre adesso con le serie, col fatto che comunque per avere un archivio ben organizzato le piattaforme debbano suddividere in qualche modo, e quindi quale modo se non riprendere quello letterario e quindi per genere, si comincia a notare che ci sono delle distinzioni anche minime a volte, perché non so se vi è mai capitato, a me ogni tanto sì, di trovare un film che per me magari credevo fosse horror, invece è un thriller, è una distinzione minima, però c'è.
Per esempio, una cosa che succede spesso su Netflix è si inventano nuovi generi, cioè pensano alla tipologia di cose che più o meno ti piace o che più o meno piace al pubblico e poi le mettono tutte insieme, no? Tipo teen drama che parla di sessualità oppure film di famiglia che parla di. Sì, si inventano delle nuove categorie sotto le quali
Sì,
etichettare poi una serie di prodotti. Per cui probabilmente
ma
avremo anche
questo
generi nuovi, insomma.
sì, ma questo è anche puramente organizzativo. Cioè, se tieni conto che Netflix ha milioni e milioni di, cioè, un archivio con migliaia di contenuti, diventa anche difficile non suddividere. E devono pensarlo appunto una piattaforma ergonomica, nel senso, tu vuoi quello? Boh.
Sì,
Scrivi questo, lo
certo.
troverai. Perché credo siano
Sì,
pochi gli
certo.
utenti che di fatto usino i codici numerici di Netflix, però c'è anche quello.
Certo. Va bene. Vai, Harry.
Ma guarda, l'ultimissima cosa, visto che parliamo di generi, di commistioni e quindi di differenze tra un impianto più teorico e sperimentale e uno più meramente organizzativo. Lancio una provocazione e te la giro a mo' di domanda, ma secondo te i premi di cui tu parli nella tua tesi, tu parli degli Emmy, i premi, che è chiaro che non tengano conto della qualità, tengano conto del contesto di quella serie specifica o di quel prodotto specifico, come può essere gli Emmy, come possono essere gli Oscar, che sono un argomento abbastanza recente. Si tiene conto del contesto politico, dell'adattabilità politica e sociale di quel prodotto? E secondo te, però, è possibile che succeda o che succederà in un futuro più o meno recente, che i premi comincino a prendere in considerazione l'impatto che quella serie specifica abbia nel contesto della serialità? Quindi un discorso un po' meno politico e un po' più produttivo. Mi spiego, Lost ne ha vinti di premi, ha voglia, però dei premi che ha vinto, considerando 6 stagioni parlatissime, di tantissimo discusse, su cui sono stati scritti fiumi di inchiostro, e Lost però non ha mai avuto, da un punto di vista ufficiale, delle premiazioni, riconoscimenti legati alla sua influenza nel mondo della serialità, che è centrale. Lost, diciamo che dà inizio, tra virgolette, alla nuova serialità per come la conosciamo, almeno in termini di broadcast. Poi in realtà la troviamo dappertutto, anche nello streaming multimediale. Quindi mi chiedo, secondo te, tu fai un'analisi abbastanza attenta proprio a livello tecnico delle premiazioni, di come funzionano. E con tanto di numeri, tu dai proprio dei numeri che riporti, parlando dei premi, di chi i premi vanno a considerare in termini proprio di pubblico, di aspettative. Quindi mi chiedo, secondo te, è possibile che in un futuro più o meno recente, visto che tu stessa mi hai detto che secondo te la via da seguire, e pare anche a me, sia quella della cross-medialità, che i premi comincino a considerare il coinvolgimento proprio diretto dello spettatore nella piattaforma, del tipo, non so, un premio, per esempio, è una provocazione, però mi è venuto un po' così. Il premio, per esempio, alla serie più social, alla serie che più ha coinvolto il pubblico attraverso i suoi social, oppure il premio per il miglior post fatto dal canale di una serie. Sembra una cavolata, però in realtà, secondo me, rispetto al discorso che fai tu sui premi nella tua tesi, potrebbe essere un po' un modo per tornare a coinvolgere attivamente un pubblico che con lo streaming multimediale, quindi con la serie sparata lì, binge-watchata nell'arco di una notte o di un paio di sere, sta perdendo un po' il coinvolgimento, perché sono cose, cioè su Netflix succede, esce la serie, ne parlano tutti, come The Queen's Gambit, e 2 mesi dopo The Queen's Gambit non ne parla più nessuno. Perché? Perché c'è questa bulimia, questa volontà di finire la serie nel minor tempo possibile, e per poi esaurirne completamente il discorso. Quindi, secondo te, è possibile immaginare un futuro recente in cui i premi e quindi le istituzioni ufficiali legate all'audiovisivo inizino a considerare la socialità dell'impianto audiovisivo?
Secondo me per le premiazioni no, nel senso che comunque l'Academy è considerato un'elite e infatti spesso quello che viene premiato dall'Academy poi diciamo massa, sempre così, viene considerato un po' non proprio il film più bello del mondo. Quindi terrei separate le cose, anche per una questione di se tutti iniziano a votare per la serie o per cosa, comunque iniziamo ad espandere ulteriormente i premi che già sono abbastanza ampi, secondo me, diventa difficilmente gestibile, tenendo conto appunto del fatto che quando è iniziato l'Emmy Awards per il prime time c'erano 15 serie, mentre si sono passate a oltre 4.200 serie divise in 28 categorie diverse, quindi già così difficilmente gestibile come premiazione dal punto di vista oggettivo, dico, se devo essere un giudice che deve guardarsi ogni serie. Poi, quanto sarebbe obiettivo di fatto il giudizio, tra virgolette, della gente, dato che comunque Non sono sicura che tutti andrebbero a vedere tutte le serie presenti nella lista tra quelle che devono essere premiate e quindi decidere sì chi ha fatto il post migliore e cos'altro. Inoltre, di solito per la questione post o advertising si tende a premiare, se dovesse essere particolarmente innovativo e particolare, il pubblicitario o comunque l'agenzia di comunicazione, e sono già al cioè, è già visto dal punto di vista del marketing, cioè quindi un altro settore ancora. Secondo me è quello il problema più che altro, di gestione.
Tra l'altro, su questa cosa dei premi, l'avevamo accennato in live durante la serata degli Oscar anche con Enrico. Stavo guardando ieri che Netflix ha praticamente vinto gli Oscar, nel senso che a livello di quantità di premi ne ha presi 7, mi pare. Non certo tra quelli maggiori, però abbiamo detto che comunque sta facendo una strategia di buttarsi su premi minori, anche corti, eccetera, eccetera. Che è un modo per farsi forse meglio accettare, non so voi come la vedete, all'interno dell'elite hollywoodiana, però in realtà ha fatto incetta, cioè è stata tra le case di produzione e distribuzione quella che ha preso il maggior numero di premi. Per cui probabilmente c'è una strategia di questo tipo che potrebbe magari ripercuotersi anche sulla fruizione o la premiazione. Delle serie TV, cioè cercano di entrare nel gota attraverso canali, può avere anche un effetto positivo su cose come i cortometraggi, che notoriamente non sono molto visti, però un cortometraggio premiato all'Oscar che io so dove reperire perché è su una piattaforma streaming e non lo devo andare a cercare chissà dove, magari ha una ricaduta positiva, non so, c'è una strategia dietro, probabilmente.
Sì, comunque di per sé vincere qualcosa attira l'attenzione del pubblico, e siccome adesso non c'è solo
Certo.
Netflix come piattaforma, deve pure assicurarsi un certo quantitativo di vendite rispetto a Prime o a Disney Plus o a Hulu.
Certo, ma è anche il prestigio, è anche quello che ha un effetto
Sì.
economico poi a sua volta.
Sì,
Tra l'altro,
senz'altro.
questa situazione di Netflix che fa incetta agli Oscar arriva praticamente nell'anno, è stato l'anno scorso, però insomma gli Oscar fanno riferimento quest'anno al 2020, arriva nell'anno della pandemia, quindi nell'anno in cui Netflix esplode in maniera definitiva a livello globale, e l'Academy sceglie di riconoscere a Netflix il ruolo giocato in un periodo così, così complesso per il cinema, e che ha fatto sì che la settima arte si riversasse tantissimo sulle piattaforme streaming e sulla messa in onda in streaming privilegiata per forza di cose rispetto alla sala. Quindi da qui la mia domanda barra provocazione. Mi pare che sia stato un tema, che sia stata una narrativa quella di quest'anno agli Oscar, e di concedere un riconoscimento a chi abbia giocato un ruolo importante in un periodo così, così delicato e complicato.
Beh,
Però
comunque sicuramente adesso per vie traverse, mettiamola così, ma con tutto il fatturato che sta facendo grazie anche alla pandemia, mettiamola così, io non escluderei il fatto che prima o poi si butti come produttore dal punto di vista cinematografico. Quindi
quindi tu
potrebbe
dici in un
quantomeno permettersi il
senso.
rischio.
Quindi tu dici
Beh,
un produttore, cioè che sceglie di portare il film in sala prima che nella sua piattaforma, cioè tu dici un produttore più canonico, ok?
potrebbe tranquillamente permettersi questo rischio.
Sì, economicamente sì. Però la mia perplessità in tal senso è che Netflix ha una sua, ormai una sua poetica abbastanza precisa, e portare il film o la serie all'interno della piattaforma in contemporanea con la sala è più una scelta ideologica, secondo me, in questo momento. Non mirata, non esclusivamente economica. Però è
No,
chiaro
infatti adesso sì,
che
però
economicamente sì, potrebbe permetterselo senza alcun problema.
Se poi riesci a integrare, come avevo detto, la mia proposta del futuro, mettiamola così, tra sala e streaming, non,
Sì.
cioè, i canali li hai entrambi, quindi.
Fai il botto, certo.
Ci sono altre domande?
No, no.
Bene, allora sì, allora stavolta per davvero ringraziamo tantissimo Jessica per la
Grazie a voi.
disponibilità. E mi auguro, come dicevo poc'anzi, forse non ci hai sentito, che in realtà, visto che la tua tesi copre praticamente tutto l'arco temporale che noi ci siamo programmati di coprire lungo tutto il percorso della nostra rubrica, mi auguro in realtà che questa sia solo la prima collaborazione di tante, perché ci sono tanti temi che tu tocchi con la tua tesi. Che noi vorremmo approfondire in maniera abbastanza specifica, quindi non è escluso che torneremo a chiacchierarne insieme qui al salotto. Quindi
Volentieri.
grazie, grazie mille e alla prossima, direi.
Grazie a voi, alla prossima.
Grazie.